Il Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Il mandato c'è ed è già stato attribuito. Il consigliere di Stato ticinese Zali annuncia che ci sarà un unico tecnico per affiancare la polizia nei controlli antincendio dei locali pubblici più a rischio. Poche le reazioni italiane dopo che la magistratura vallesana ha concesso l'assistenza giudiziaria a Roma sul rogo di Cron. L'ambasciatore Cornado per il momento non rientra in Svizzera. La RUAG e la vendita di carri armati sotto prezzo. Il governo e il Dipartimento della Difesa avrebbero dovuto controllare di più, lo dice un rapporto del Parlamento. Il Dipartimento di Giustizia americano pubblica milioni di documenti sul caso Epstein, sono circa la metà del totale. Le vittime del magnate pedofilo chiedono totale trasparenza. Tanto sport oggi, impresa di Marjorie Blanc per la giovane svizzera, prima vittoria in carriera nel Super G di Crans-Montana. Nel tennis la kazaka Rybakina trionfa nella finale degli Australian Open. Stasera ultimi impegni prima delle Olimpiadi per le ticinesi dell'hockey e Lugano Calcio gioca in casa del Grasshoppers. È passato un mese dal rogo di Crans-Montana e le ripercussioni sono ancora importanti. Il primo aspetto che vogliamo toccare oggi è quello della prevenzione degli incendi nei locali pubblici. Ebbene, ieri sera se ne è parlato a patti chiari in una puntata dedicata alle discoteche. È intervenuto il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, che ha annunciato che è stato dato mandato a un unico tecnico antincendio che affiancherà la polizia nei controlli. Il contributo è di Nicola Lionda.
È una storia che si ripete. Una sciagura presenta un conto umanamente insopportabile, ma ha il potere di smuovere le acque. Difficile pensare che in Svizzera, ma anche all'estero, non ci sia autorità politica competente in materia di sicurezza antincendio che non si sia attivata dopo la carneficina di Cron. In Ticino i primi segnali erano arrivati a metà gennaio con un primo giro di vite dettato dal consigliere di Stato Claudio Zali. Da un paio di giorni è diventato effettivo il divieto del materiale pirotecnico nei locali chiusi. Ieri sera a patti chiari la concretizzazione di altri cambiamenti in corso.
Per assicurarci un'unità di prassi, i controlli che faremo eseguire nei locali maggiormente sensibili saranno effettuati sempre dal medesimo tecnico.
Sempre dal medesimo?
Sì, abbiamo dato un mandato importante a un tecnico riconosciuto che assisterà la polizia, sempre lui, in tutti questi controlli.
Quindi in tutti, diciamo, gli stabili più a rischio?
Quelli, diciamo, che hanno delle soluzioni costruttive svantaggiose.
Svantaggiose, espongono... sarà la stessa persona.
Sì. Il mandato dunque cosa fatta, così come il rafforzamento della Commissione Cantonale per la Protezione Antincendio, che ha aumentato significativamente la frequenza dei propri incontri. Da metà gennaio la sua conduzione è stata ripresa dallo stesso Zali. Si disegna poi la volontà di infittire le verifiche e i controlli dei locali, oggi fissati secondo la legge ogni 5 anni per i locali notturni e ogni 10 per i ristoranti e i bar. Ancora Zali:
ci ripromettiamo di intervenire su questi intervalli raccorciandoli. Anche in un confronto intercantonale ci siamo accorti che non siamo l'ultimo stato della tecnica. Non vuol dire che le cose non funzionassero prima. Dovremmo trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza, evitare accresciuto burocratismo e poi imporci dei controlli che non siamo in grado di effettuare.
Al di là dell'inasprimento sulla frequenza dei controlli previsti dalla legge, andrà precisata la sua applicazione. L'esempio di Crans-Montana dimostra che le norme, nero su bianco, a volte non bastano. Il lavoro non manca, i tecnici antincendio sono sotto pressione, anche perché la verifica della sicurezza sul suolo cantonale, così ha sottolineato Zali, è stata estesa a tutto il patrimonio immobiliare di proprietà del cantone, le scuole in primis.
Il secondo tema di cui ci vogliamo occupare, legato al rogo di Cran, è quello dei rapporti tra Svizzera e Italia, perché da ieri è ufficiale la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dagli inquirenti italiani è stata accolta da parte della procura del Canton Vallese. Sentiamo Ingrid Rieser, che è portavoce dell'Ufficio Federale di Giustizia, che ha specificato quali sono dal punto di vista svizzero gli obiettivi di questo nuovo sviluppo.
Es geht vielmehr darum, dass die Italiener gestützt auf ihre eigene Strafprozessordnung auch.
Siccome la giustizia italiana è obbligata ad aprire un procedimento penale, visto che tra le vittime ci sono cittadini italiani, è sensato che le squadre di inquirenti collaborino. In questo modo si possono unire le risorse e collaborare sul caso. Ma non è perché la procura vallesana abbia bisogno di sostegno.
Nicht darum, dass die Walliser Staatsanwaltschaft irgendwelche Unterstützung bräuchte.
Oltre alle parole di Ingrid Rieser, io aggiungo che questo significa che la Procura Vallesana metterà a disposizione degli inquirenti italiani tutti gli atti dell'indagine sulla tragedia di Ikrim. Quello che stupisce un po' sfogliando oggi i giornali italiani è che questa decisione molto attesa è passata, almeno finora, sotto traccia. Non è stata praticamente ripresa. Allora, noi troviamo la corrispondente a Roma, Francesca Torrani. Chiediamo a lei conferma. La notizia è stata praticamente ignorata. Non abbiamo il collegamento con Roma? Sì, lo diciamo. Allora ripeto la domanda a Francesca Torrani. La notizia appunto di questa concessione dell'assistenza giudiziaria all'Italia è stata praticamente ignorata.
Sì, l'impressione è esattamente questa. Sfogliando i principali quotidiani quasi non si trova traccia della decisione comunicata ieri dalla Procura Vallesana. È vero che questa decisione non è ancora ciò che il governo italiano ha chiesto, ritirando il suo ambasciatore da Berna, ma è anche vero che solo adesso, cioè solo dopo questa concessione, può essere creata la squadra investigativa comune che Palazzo Chigi ha posto come condizione per far rientrare l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado in Svizzera. Quello di ieri dunque è stato un primo passo. Abbiamo sentito la portavoce dell'Ufficio Federale di Giustizia Ingrid Rieser, che aveva già spiegato la possibilità di procedere in questo senso, e proprio l'Ufficio Federale di Giustizia si proporrà come mediatore tra le due procure, quella svizzera e quella italiana.
Francesca, dicevi che il sostegno garantito dalla Procura Vallesana non è ancora, però la creazione di una squadra investigativa comune, come aveva peraltro chiesto il governo italiano, dunque l'ambasciatore Cornado resterà a Roma.
Oggi non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale da Palazzo Chigi, dunque le condizioni dettate da Roma restano. Quello che possiamo dire, ci è stato confermato questa mattina da alcune fonti, è che saranno la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a decidere la data del rientro a Berna dell'ambasciatore, e che questa decisione avverrà dopo l'incontro tra le due procure, quella svizzera e quella italiana, che è stato fissato per metà febbraio. Quindi Gian Lorenzo Cornado resta a Roma per il momento e ci resterà finché questa squadra di lavoro comune non sarà accolta dalla Svizzera. C'è una dichiarazione di Giorgia Meloni del 2024, quando imperversava il caso di Ilaria Salis, l'italiana incarcerata in Ungheria e poi rilasciata dopo la sua elezione al Parlamento di Strasburgo, che riguarda la separazione dei poteri.
Parlamentari italiani che dicono che il governo italiano deve intervenire sul governo ungherese per definire che cosa accade nel processo di Ilaria Salis. Signori, temo che vi sia sfuggito qualche elemento. Cioè, do you know Stato di diritto? Do you know autonomia della magistratura?
Era appunto il 2024, era un altro caso, ma la separazione dei poteri è sempre quella.
Andiamo a Ginevra ora, dove il PLR sta tenendo la sua assemblea dei delegati. All'ordine del giorno gli oggetti in votazione il prossimo 8 marzo, ma anche una serie di proposte sulla sicurezza, tema sul quale il partito sembra ormai volersi profilare. Chi ritroviamo a Ginevra? Ritroviamo Aaron Guidotti. Allora Aaron, cos'è uscito finora?
Sì, dunque, che il PLR ormai punta sulla sicurezza, per loro lo Stato sta ignorando uno dei suoi compiti più importanti, ovvero proteggere la popolazione, favorendo invece la reinserzione sociale e i diritti dei delinquenti. Tra le proposte, meno condizionale per quanto riguarda le pene, più prigione, soprattutto per quanto riguarda la violenza domestica e i reati sessuali. Qui c'è stato un lungo intervento da parte della consigliera nazionale vodese Jacqueline De Quattro, che ha fatto notare come una sua iniziativa parlamentare accettata ormai più di 5 anni fa, che chiede che sia sempre l'autore di violenza a dover abbandonare l'abitazione e non la vittima, non sia stata ancora concretizzata dal Consiglio federale. Altre cose che chiedono, c'è ad esempio il fatto di rafforzare la polizia, che sia in termini di più uomini e donne, che sia nel senso di strumenti a disposizione sia della polizia che del Ministero pubblico, tolleranza zero per quanto riguarda il traffico di droga, maggiori risorse e strumenti per lottare contro il crimine organizzato.
Dicevamo, il partito deve esprimersi anche sui temi federali in votazione il prossimo 8 marzo. È già emerso qualcosa?
Sì, diciamo che sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia, stavano discutendo sull'imposizione individuale, dove il sì è scontato, visto che il tema è stato portato dalle donne del PLR, e infatti sì, è prevalso il sì a grande maggioranza. Oggi era anche la prima assemblea dei delegati della nuova co-presidenza del PLR, Susan Vincent Stauffacher e Benjamin Mühlemann, hanno detto che vogliono vincere le prossime elezioni e non intendono lasciare il secondo seggio in Consiglio federale. Chiudo dicendo che è stato anche osservato un minuto di silenzio in onore di Franco Masoni, l'ex consigliere nazionale agli stati ticinese, scomparso circa 4 mesi fa.
Aaron Guidotti in diretta da Ginevra. Oggi anche il Partito dei Verdi riunisce i suoi delegati in un'assemblea che si sta tenendo a Coira. Nel suo discorso d'apertura, la presidente Elisa Mazzone ha colto l'occasione per motivare e mobilitare la base ecologista a favore dell'iniziativa per un fondo per il clima in votazione l'8 marzo. Iniziativa, lo ricordo, che secondo il recente sondaggio della SSR attualmente convince poco, con un 60% di contrari. Uno scandalo legato alla vendita di vecchi carri armati è costato decine di milioni di franchi qualche anno fa a RUAG, la società d'armamento di proprietà della Confederazione. Ora, un rapporto parlamentare mette in evidenza le lacune della sorveglianza da parte del governo, in particolare dell'ex consigliera federale Viola Amherst, che era allora capo del Dipartimento della Difesa. Maggiori dettagli con Alan Crameri.
Troppo pochi controlli, denunce dall'interno non prese sul serio, fiducia eccessiva nel consiglio d'amministrazione. La diagnosi del rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati è impietosa.
Der Bundesrat war ganz klar zu sorglos, mit zu viel Vertrauen, zu wenig Kontrolle. Es hat sich gezeigt, dass der Bundesrat hier besser führen muss.
Il Consiglio federale, insomma, doveva assumersi più responsabilità, dice Josef Dietli, il parlamentare del PLR che ha partecipato al lavoro d'analisi alla base di questo rapporto. I fatti sono già noti da tempo: un impiegato di RUAG si era arricchito svendendo sotto prezzo dei pezzi di vecchi carri armati Leopard 1, danneggiando l'azienda per oltre 50 milioni di franchi. Procedure penali contro di lui sono in corso in Svizzera e in Germania. Al Parlamento ora interessa però cosa avrebbe potuto e dovuto fare il governo, visto che la Confederazione è proprietaria di RUAG.
Das VBS hätte sogar feststellen müssen.
Il Dipartimento della Difesa avrebbe potuto accorgersi dell'andazzo se solo, dice Dietli, non avesse creduto ingenuamente a ciò che dicevano i vertici di RUAG. In quegli anni alla Difesa c'era Viola Amherst, quindi buona parte della responsabilità è sua, ma anche gli altri colleghi del Consiglio federale avrebbero potuto intervenire evitando ciò che è accaduto. Sì, perché in fondo bastava applicare le raccomandazioni elaborate qualche anno prima a proposito di compliance, cioè di buona gestione aziendale, dopo uno scandalo contabile presso Autopostale, un'altra società controllata dalla Confederazione.
Das geht nicht, dass man eine Empfehlung auf die lange Bank schiebt. Das hat sich jetzt gerecht, indem großer Schaden entstanden ist.
E adesso si è pagato a caro prezzo il ritardo su quelle raccomandazioni, conclude Dietli. Nel frattempo il Consiglio federale però dice di aver migliorato la sorveglianza su RUAG, risponderà invece prossimamente al rapporto severo pubblicato ora dal Parlamento.
All'estero ora è in corso un gigantesco blackout in Ucraina. Una parte significativa del paese è rimasta senza elettricità, quindi anche senza riscaldamento e senza acqua calda, a causa di un guasto che riguarda i sistemi che la collegano a Romania e Moldavia, dove pure ci sono delle interruzioni di corrente. Nella capitale ucraina, Kiev, si è anche per la prima volta fermata la metropolitana. D'altro canto, l'esercito ucraino sta effettuando una serie di attacchi contro obiettivi militari nemici nei territori occupati e all'interno della Russia, colpendo sistemi missilistici e posti di comando di droni. Negli Stati Uniti il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato ieri oltre 3 milioni di nuovi documenti sul caso Epstein, il miliardario pedofilo, amico dei VIP, morto suicida in carcere nel 2019. L'amministrazione Trump professa la piena trasparenza e sostiene di aver reso pubblico tutto il materiale in suo possesso, ma le vittime di Epstein e i loro avvocati non ci stanno e accusano il Dipartimento di Giustizia di nascondere una parte della verità. Da Washington, il corrispondente Andrea Vosti.
Tocca all'ex avvocato personale di Donald Trump e viceministro della giustizia, Todd Blanche, annunciare la pubblicazione degli ultimi file relativi al caso Jeffrey Epstein.
Today we are producing more than 3 million pages.
Si tratta di oltre 3 milioni di pagine, 2000 video e 180.000 immagini, ha spiegato Blanche durante una conferenza stampa. In tutto abbiamo resi pubblici 3 milioni e mezzo di file in osservanza della legge votata dal Congresso.
In total, that means that the department produced approximately 3.5 million pages in compliance with the act.
In realtà la legge, l'Epstein Files Transparency Act, approvata lo scorso novembre e firmata dal presidente dopo una rivolta della base MAGA, Make America Great Again, chiede la pubblicazione di tutti i documenti relativi al caso Epstein, che sono più di 6 milioni. Il Dipartimento di Giustizia si difende affermando che molti documenti non possono essere resi pubblici per tutelare le vittime oppure poiché fanno parte di inchieste ancora in corso.
When we said that we were not legally allowed to release documents, that's a fact.
Una tesi che non convince gli avvocati delle oltre 200 vittime del defunto miliardario pedofilo.
No, it's not everything, and even what has been produced still has redactions.
No, non hanno divulgato tutto il materiale come chiede la legge, e molto di quanto hanno pubblicato è stato pesantemente censurato, denuncia Arik Fudali, uno degli avvocati, che chiede la nomina di un supervisore indipendente per verificare che il processo di revisione sia stato conforme alla legge sulla trasparenza.
To appoint a special overseer to oversee this production and make sure that it's being done in compliance with the law.
Nei nuovi documenti compaiono scambi di email tra Epstein e personaggi famosi come Bill Clinton, Elon Musk, Bill Gates e Larry Summers. Oltre a files dell'FBI con denunce non ritenute credibili dagli inquirenti, formulate nei confronti di Donald Trump, il cui nome negli Epstein Files compare ben 3200 volte.
This mantra out there that, oh, you know, the Department of Justice is supposed to protect Donald J. Trump.
Non abbiamo protetto il presidente Donald J. Trump, non abbiamo protetto nessuno, questo non è mai entrato in discussione, ha riaffermato Todd Blanche, precisando che la Casa Bianca non ha avuto alcun ruolo nella revisione dei documenti.
And that's what we were telling. That's not true. That was never the case.
Ma con 2.5 milioni di documenti ancora segretati è davvero difficile che bastino queste spiegazioni per scrivere la parola fine sulla saga Jeffrey Epstein.
In Venezuela la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha annunciato ieri sera che il suo governo introdurrà presto un'amnistia generale di cui potranno beneficiare centinaia di prigionieri politici che si trovano attualmente nelle carceri del paese. Il testo arriverà presto all'Assemblea Generale la prossima settimana e ci vorrà quindi ancora qualche giorno perché diventi effettiva, ma i familiari dei prigionieri politici già festeggiano. In redazione Naim Kikerio.
Quiero annunciar che hemos decidido impulsar una ley de amnistía general.
Sono già passate 4 settimane dalla cattura del presidente Nicolás Maduro da parte delle forze degli Stati Uniti, che hanno chiesto al Venezuela cambiamenti e riforme radicali. La legge di amnistia riguarda un lungo periodo di violenze politiche, come ha detto la presidente Rodríguez. Dal 1999, anno in cui prese il potere il socialista Hugo Chávez, fino ad oggi. Questo era un provvedimento molto atteso, tant'è che nel giro di poco sono state organizzate manifestazioni di fronte ad alcuni penitenziari. A Caracas, attorno al famigerato El Helicoide, che chiuderà e diventerà un centro per attività sportive e culturali, la parola d'ordine è libertà. Anche al centro di controllo e custodia zona 7 si sono radunati i familiari dei prigionieri politici, che pregano, cantano e festeggiano.
De verdad que esperanzado. Esperanzado porque...
Spero che mio fratello possa beneficiare di questa amnistia, dice una donna. Fiduciosa, sì, ma fino ad un certo punto. Pensiamo che questo sia l'inizio di una transizione, dice. Per una vera transizione devono tornare in piena libertà tutti i prigionieri politici e anche tutte le persone che sono state arrestate in modo arbitrario. Ci hanno disumanizzati. La nostra dignità è stata calpestata e nessuno merita questo trattamento. I colpevoli di oggi sono gli stessi che continuano a governare il Venezuela, dice invece Edward, attivista per i diritti umani, felice dei cambiamenti, ma preoccupato da quelle cose che invece sembrano non cambiare mai.
Prima di chiudere vi ricordo che ieri abbiamo pubblicato il nuovo episodio del Mondo là fuori, il nostro podcast d'attualità. Lo abbiamo dedicato allo stalking, questa forma di violenza particolarmente subdola che da quest'anno è un nuovo reato previsto dal codice penale svizzero. Il messaggio dell'autore di stalking verso la sua vittima è chiaro: so dove sei, non ti libererai mai di me, non accetto il tuo no. E allora la puntata contiene il racconto di una vittima di stalking, una storia tanto eccezionale quanto sconcertante. Eccezionale perché la vittima è un uomo, un avvocato, che dunque possiede le conoscenze legali per difendersi, e sconcertante perché subisce stalking da parte di una ex cliente da oltre 30 anni. Ecco un estratto.
È una vecchia cliente dell'avvocato, lui l'aveva conosciuta proprio nell'ambito della sua professione, lui in particolare si occupa di separazioni e divorzi, e quindi è un rapporto di lavoro che poi nel tempo si è trasformato.
E da lì è cominciato un fuorilegio, ho cominciato a scrivere lettere, allora telefonare in una maniera ossessiva. Difatti poi dopo qualche anno avevamo riempito io e la mia segretaria dei sacchi dei rifiuti da 30 litri, una decina di sacchi di rifiuti pieni di lettere, e questa continuava. In più per telefono, soprattutto allora i telefoni fissi erano, non si riusciva più neanche a dormire perché continuava a telefonare.
Da oltre 30 anni vittima di stalking è il titolo del nuovo episodio del Mondo là fuori, lo trovate sul nostro sito, sulla nostra applicazione Play RSI e sulle principali piattaforme per podcast. Da parte mia, Veronica Lippi, è tutto, buon pomeriggio.